Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
La neve in Arabia Saudita, Tomò, e i ghiacciai che si sciolgono sulle Alpi, le mimose in fiore e i fiumi diventati distese di sabbia in Italia. Archiviato il gennaio più caldo, gli esperti avvertono, il meteo impazzito che rovescia i cicli naturali come li conosciamo da secoli è solo all'inizio. Ecco, bell'inizio di settimana, questa Repubblica che dedica due pagine al cambiamento climatico, ci sono anche foto di cammelli tra la neve che sembrano perplessi. E inizia così questo lungo, anzi questa serie di articoli sulla questione. Siamo saliti sull'ottovolante e l'unico consiglio che gli esperti possono darci per il breve periodo è quello di tenerci forte. Questo clima mite, quasi da acquario, in cui l'Italia è immersa nei giorni della merla, non deve infatti ingannarci. Una tempesta improvvisa, una zampata violenta dell'inverno sono sempre in agguato. Ne sanno qualcosa a New York, dove hanno passato il Natale in maniche corte, e ora si ritrovano con Central Park sepolto da 70 centimetri di neve, o in Arabia Saudita, dove tutto si aspettavano tranne che 40 centimetri di coltre bianca. Idem a Okinawa, isola meridionale del Giappone, dove è caduta la prima neve di sempre, cioè lì proprio non si era mai vista. E anche la prima pagina dell'Unità, dedicata a ciò, con il titolo Fuori stagione, si vede una foto presa dall'alto di un po' a secco. L'Italia senza inverno e il 2015 è stato l'anno più bollente e meno piovoso dal 1800. Chissà poi chi c'era lì nel 1800 a registrare queste cose. Comunque, record di siccità con fiumi in secca e colture a rischio. E ritorna lo smog in città. Sì, però in città continuiamo ad assistere a scene assurde come quelle dei negozi del centro che tengono le porte spalancate perché i termosifoni sono troppo caldi, perché insomma nessuno si premura di abbassare. Le caldaie quasi tutte a gasolio nel caso del centro, nonostante appunto l'inverno sia caldo. Ma strani questi esseri umani, eh? E poi c'è un articolo all'interno dell'Unità, un lungo articolo di Mario Tozzi, ricorderete, volto televisivo, è stato anche alla presidenza dell'arcipelago toscano, poi l'ha data su, si è arreso perché ha gettato la spugna. Il territorio italiano, scrive, è radicalmente cambiato, sono aumentate le aree occupate da asfalto e cemento e questo non permette alla pioggia di ricaricare le falde acquifere, che sono la nostra sorgente, quindi non è soltanto il fatto che non piove, ma è che quando piove poi asfalto e cemento sprecano, fanno in modo che si sprechi tutta l'acqua che viene giù. Adesso dopo queste cose apocalittiche facciamoci due risate con il Family Day. In attesa che il Presidente del Consiglio si decida a cacciare via pedate quel ministro che insomma è andato a fare una manifestazione contro il proprio governo, essenzialmente di questo si è trattato. Però, vabbè, saranno poi rogne loro. Di sicuro questo ministro è pure al dicastero dell'ambiente, un dicastero che andrebbe tranquillamente abolito, così si risparmia, visto quello che fa l'Italia per l'ambiente. Ma comunque sia, ci hanno messo pure Galletti il bolognese a fare il ministro dell'ambiente, il quale poi fa queste scampagnate al Circo Massimo. Il balletto delle cifre è francamente noioso, cioè la barzelletta dei 2 milioni è stata archiviata subito, che poi fossero 100.000, 200.000, ma poco importa, non è questo che conta. C'è anche questo dettaglio che in chissà quanti avrete notato l'altro ieri, sabato, durante le dirette che a profusione tutti i telegiornali ci propinavano. C'erano questi che parlavano di famiglia di qua, famiglia di là, che meraviglia la famiglia, e sotto scorreva, come nei telegiornali all'americana, scorrevano le notizie. La notizia più eclatante era strage in famiglia, padre uccide a coltellate le due figlie minorenni. Ecco, vabbè, viva la famiglia. Facevano pensare alla famiglia che uccide, il famoso saggio di Morton Schatzman. Comunque Ascanio Celestini, poco prima del Family Day, aveva scritto questa lettera aperta, che vi leggo. Lettera aperta al gentile signor Bagnasco. Lei dice, gentile signor Bagnasco, che la famiglia è un fatto antropologico, non ideologico, e io la boccio, cioè la boccerei se fossi il suo professore. Carissimo cardinale Bagnasco, ci faccia il favore di parlare dell'Eucarestia, non si infili in discorsi che non conosce. L'antropologia non c'entra con le vostre chiese, con i vostri crocifissi, le vostre madonne, i vostri santi col cerchio alla testa. Pensi un po', signor Bagnasco, che se lei avesse studiato antropologia, saprebbe che la prima cosa che ti fanno studiare è proprio la famiglia, perché la famiglia è diversa in ogni angolo della terra rotonda. A proposito, signor Bagnasco, la terra è rotonda, lei è d'accordo su questo, vero? Anzi, se sapesse cosa dice quando parla di antropologia, capirebbe che anche le vostre divinità sono concetti antropologici, burattini inventati dagli uomini, che sono gli uomini a fare gli dèi e non i vari dio a fabbricare gli uomini. Signor Bagnasco, la prego di non appropriarsi anche di concetti che non solo c'entrano poco con la sua chiesa, ma che sono addirittura contro la vostra visione del mondo, che non definisco pregiudizio e scaramanzia perché vi rispetto. Faccia il suo mestiere e dica pane al pane e omosessuale all'omosessuale, senza fingere di avere una visione del mondo più comprensiva del vostro protocollo vaticano. Serva il suo padrone e il suo Dio, ma non ci rubi la nostra antropologia, un pensiero che è senza Dio e senza padrone. Poi c'è un lungo poscritto in cui dice che appunto bocciare Bagnasco ovviamente è uno scherzo, quando parlo di burattini non intendo prendere in giro nessuno, anzi si tratta di un'immagine eccetera eccetera, e conclude con: ribadisco però che trovo poco rispettoso, sempre Ascanio Celestini che scrive, poco rispettoso che uno che non ce l'ha nemmeno una famiglia si arroghi il diritto di decidere per quelli che ce l'hanno, eterosessuale e anche omosessuale. Io non dico a Bagnasco che si deve sposare la perpetua o che deve unirsi civilmente con Bertone. Perché lui mi vieta di sposarmi il mio vicino di casa camionista? Perché non posso essere padrone della mia vita e della mia sessualità? Perché non posso esserlo, visto che essendolo non cambio di una virgola la sua? Più o meno è come se gli ebrei imponessero al Parlamento italiano una legge che impedisce di mangiare cibi non graditi alla loro religione. Io voglio mangiare il maiale e mi dispiace più per lui che per gli ebrei. E sono certo che alla maggior parte degli ebrei non passa per la testa di rompermi le scatole e vietarmi il panino con la mortadella. Perché allora questo prete deve decidere? Perché decide, perché influenza i politici e il popolo, come deve vivere la propria intimità la gente che non la pensa come lui. Vi sembra tanto bislacca questa posizione? Siete sicuri che stiamo parlando di Dio e della Chiesa? Siete sicuri che stiamo parlando di antropologia? Non vi pare che sia semplicemente un discorso sulla libertà personale e sui diritti che qualcuno vuole negare? Questa sì. Per una presa di posizione ideologica e, quest'altra ancora, contro natura? Chi è contro natura? Due uomini che si amano o Bagnasco che glielo vieta? E così Ascanio Celestini. Stamattina ovviamente molto spazio dedicato non tanto al post Family Day, che sembra ormai archiviato, quanto insomma al dibattito, al fatto che domani insomma si dovrebbe finalmente affrontare in maniera seria la questione senza aspettare altre manifestazioni, altre piazze, e quindi stamattina ci sono fior di interviste e interventi. Per esempio su Repubblica abbiamo Massimo Cacciari, eccolo qua, sempre mente lucida, insomma, il Cacciari. Il governo non si fermi, le trincee vanno superate, la società lo ha già fatto, e dice che una piazza contro l'altra, uno a uno e palla al centro. Non è questo il punto, cioè delle decisioni che prenderà il governo. Il punto, dice Cacciari, è che ci vuole realismo storico. Ormai le unioni civili sono una cosa acquisita, culturalmente parlando. Tutti i paesi occidentali stanno andando in questa direzione. Mi rendo conto che è una straordinarietà, ma siamo di fronte a una trasformazione radicale, sociale e culturale, che non può essere ignorata. Se il senso comune e l'orientamento dominante hanno superato certi steccati, dobbiamo adeguarci alla storia. Inutile star lì a chiedersi il perché e il per come. Le leggi vanno di pari passo. Certo, c'è un problema, sì, è un problema per alcuni. Capisco, dice Cacciari, anche che si faccia fatica ad accettare la velocità con la quale la nostra civiltà cambia. Fino a 50 anni fa in Occidente era impensabile ipotizzare gli scenari che oggi diamo per scontati. Sono un dato di fatto, non ci sono storie. Mi sembra incredibile con quanta insostenibile leggerezza si affrontino problemi che riguardano sistemi di civiltà. Qui non si tratta di leggi e leggine, è il concetto di famiglia tradizionale che è stato ormai oltrepassato. Parlare di famiglia così come era concepita un tempo significa difendere una trincea ormai indifendibile. Questi arroccamenti sono persino patetici. Se siamo arrivati al compimento di nuovi tipi di famiglia, vuol dire che la storia ci ha portati fin qui. Sul piano politico e metodologico siamo di fronte a una tendenza irreversibile. Poi ci saranno sedi opportune nelle quali valutare caso per caso. E poi l'intervista prosegue. E sulla stampa invece c'è un articolo che dà spazio a quelli che la stampa definisce intellettuali di sinistra, che però insomma in qualche modo fanno resistenza alle unioni gay, e tra cui vedo qui Giuseppe Vacca, che dice, storico, che dice la radice dell'umanità è naturalmente duale, uomo e donna. Sì, certo, una volta era naturale e normale anche la caccia al mammut, però a un certo punto c'è stata un'evoluzione, i mammut è sempre più difficile trovarli da mangiare e quindi si cambia, caro professor Vacca, si cambia. Bene, detto ciò, l'altra questione tragica della guerra in corso e che occupa tutte le prime pagine è questa ennesima strage dell'ISIS, questa volta addirittura a Damasco, cioè la capitale della Siria è stata colpita. L'ISIS dimostra che, insomma, nonostante tutti i bombardamenti e tutte le avanzate controffensive appoggiate da miliziani di Hezbollah, da volontari Pasdaran venuti dall'Iran, da consiglieri russi, e bombe su bombe, missili, niente, loro colpiscono anche al cuore, a Damasco, hanno colpito addirittura quello che viene considerato il mausoleo tra i più importanti per il mondo sciita, per l'Islam sciita. Attacco dell'ISIS, almeno 60 i morti, in prima pagina di Repubblica. Strage al santuario sciita per la stampa, al Corriere della Sera. Damasco, strage al santuario sciita, guerra del califfato all'altro Islam. Insomma, si tratta poi di una serie di attentati kamikaze con autobomba e forse anche con attacchi suicidi a piedi senza bisogno d'auto, ma insomma hanno fatto una strage che però, oltre che i morti e feriti in sé, comporta anche un altissimo valore simbolico. Stiamo parlando di questa Saida Zainab, la moschea simbolo dello scisma e della lotta al califfato. La difesa del mausoleo spinge al combattimento i libanesi del Partito di Dio e gli alleati iraniani. Insomma, qui ci sarebbe anche quella che per gli sciiti è considerata la tomba di Fatima, mentre i sunniti sostengono che la tomba di Fatima sia al Cairo. Ma va bene, nessuno dei due riuscirà a convincere l'altro, comunque sia. Ecco, è un alto valore simbolico e anche strategico, perché ci troviamo a Damasco. E intanto dovevano cominciare proprio ora i colloqui di pace, le trattative, i negoziati fra le opposizioni presentabili o quasi, le opposizioni ad Assad, cioè non l'ISIS ovviamente, ma questi altri che più o meno alcuni si definiscono laici, altri non laici ma comunque anti-ISIS. Vabbè, alla fine l'inizio è stato questo, con la strage a Damasco, immediatamente sospesi i colloqui, veti incrociati, scrive la stampa, e bombe, così i colloqui di Ginevra restano a rischio collasso. E quindi partono col piede sbagliato questi colloqui, trattative presiedute dall'uomo del monte, insomma, lì Stefan de Mistura, chissà. se riuscirà a quagliare qualcosa. Difficile, a detta di tutti i quotidiani di stamattina. Anche Bernardo Valli, la soluzione nel destino di Assad, commenta questo arduo inizio delle trattative. Cominciata male la conferenza sulla pace in Siria, scrive in prima pagina della Repubblica. Alla seduta inaugurale di venerdì scorso al Palazzo delle Nazioni di Ginevra, il diplomatico italo-svedese Staffan de Mistura si è trovato davanti soltanto i governativi di Damasco, cioè quegli altri non si sono manco presentati. Così dimostrano la loro buona volontà. Dunque, legate sempre a quest'area, a questa questione, sono altre notizie del tipo che la Francia lancia un allarme, pericolo infiltrati tra i profughi di Lampedusa, e subito, apriti cielo, il giornale ci fa la prima pagina. Il titolo è: l'ISIS sbarca a Lampedusa. Dopo la NATO, il Pentagono, anche un ministro francese ci accusa di inerzia. Infiltrati del califfato sui barconi. Potrebbero essere già nelle nostre città. Beh, credo che da un pezzo che ci siano le nostre città, ma non hanno bisogno probabilmente di sbarcare a Lampedusa. Comunque adesso la Francia, insomma, striglia un po' l'Italia dicendo: fate qualcosa, perché a noi risulta che tra i tanti così profughi vi siano infiltrati. L'altra questione molto grave, molto tragica, è che hanno cominciato a tirare le somme e risulta che migliaia e migliaia tra i rifugiati, tra i richiedenti asilo di minori, di bambini o ragazzini, adolescenti, sono spariti nel nulla. Lanciano varie cifre, c'è chi parla di 10.000, chi ridimensiona 6.000, però è certo che stiamo parlando di migliaia di minori che sono spariti, che erano stati registrati all'ingresso non solo in Italia, anche ad altre frontiere dell'est, altri lidi, comunque sia, sono triplicati i baby migranti che viaggiano da soli e c'è l'ombra del racket. Nel 2015 giunti in Europa 86.000 non accompagnati e 6.000 piccoli fantasmi in Italia, di loro si è persa ogni traccia, quindi solo in Italia pare che siano 6.000. E che siano anche 10.000, aggiungendo quelli che non risultano all'appello in altri paesi. E c'è poi, sono due pagine dedicate a questa da Repubblica, ma anche tutti gli altri quotidiani ne parlano. Chi avanza ipotesi delle più agghiaccianti, cioè che ci sia appunto proprio un racket che li fa finire in organizzazioni per pedofili, oppure semplicemente per schiavizzarli come forza lavoro per l'elemosina o tantissime altre cose. Fatto sta che cominciano ad accorgersi che qualcuno fa sparire migliaia di bambini tra i rifugiati. Poi chi è più ottimista dice: ma attenzione, perché molti in realtà vengono portati via senza registrare dove vengono portati, ma rimangono da parenti, magari avevano parenti in altri paesi d'Europa. Quindi non è detto che la tragedia sia di queste proporzioni, però ecco, la preoccupazione c'è. Detto ciò, a proposito di scomparsi, come non parlare del Messico, continuano a sparire persone, soprattutto giovani studenti, insomma, ritenuti fastidiosi. L'ultimo caso eclatante è quello del Veracruz, ne parlavo anche la settimana scorsa. Non sono ricomparsi 5 giovani, una ragazza e 4 ragazzi, fermati dalla polizia del Veracruz, sono stati visti caricati sulle auto della polizia e sono spariti nel nulla. E a questi poliziotti, che pur sono stati fermati, ma non riescono a fargli dire cosa ne hanno fatto. Comunque avrete visto la copertina del venerdì di Repubblica, venerdì scorso, pesantissima e anche giusta. Il viaggio del Papa all'inferno era il titolo. E si vedeva, una bella foto di una calavera, di una maschera da teschio sul viso di un messicano che aveva il tipico sombrero, insomma simbolo del Messico, e così il Papa si appresta a viaggiare all'inferno. E dentro c'era un lungo reportage su tutte le nefandezze che stanno accadendo. Dunque, passiamo ad altro. Torniamo in Italia. Ladri impuniti, così titola in prima pagina il fatto che una volta tanto non ce l'ha con la classe politica, ma proprio con i ladri, quelli che ci borseggiano, che ci svaligiano le case. Insomma, il paese dei ladri impuniti, nelle città aumentano furti e rapine. E gli arresti sono più difficili per legge, perché secondo questo lungo articolo, poi che occupa una pagina all'interno, le leggi fanno sì che per tentare di svuotare le carceri o comunque di renderle meno sovraffollate, finisce che il mariuolo che ti svaligia l'appartamento, anche se lo pigliano, e non lo pigliano quasi mai, anche se lo pigliano, non finisce in galera. Più furti, scippi e rapine, meno arresti per legge, nonostante i reati in crescita, il numero di manette, tra virgolette, è crollato, ma solo grazie alle norme, non perché siano diminuiti i reati. Vabbè, così va l'Italia, secondo il Fatto Quotidiano, nell'era di Renzi. Il Fatto parla anche di cose forse più gravi, cioè la nostra salute e quindi gli inceneritori. C'è una pagina dedicata al fatto che spesso gli amministratori locali sono inchinati agli inceneritori, così è il titolo, inchinati agli inceneritori anche a costo della salute. Immondizia sovrana. Il professor Terracini, Benedetto Terracini, professore ordinario all'Università di Torino, epidemiologo e biostatico, tra i primi che notò l'epidemia di tumori da amianto in Italia e anche tra i protagonisti del processo Eternit a Torino, il professor Terracini denuncia: ci vuole una politica di prevenzione, aumentando la differenziata e utilizzando gli impianti il minimo possibile. Non ne conosciamo ancora gli effetti sulla salute. E questo mi ricorda che poche settimane fa c'era un articolo nella cronaca locale bolognese di Repubblica che insomma faceva accapponare la pelle, si dice così. No, beh, insomma, c'era un dirigente di ERA che diceva: stiamo riciclando un po' troppo, abbiamo bisogno anche di bruciare un po', perché altrimenti insomma tutto sto ambaradan di inceneritori che dovrebbero anche produrre energia, se non bruciamo abbastanza roba non ci ricaviamo quello che ci eravamo prefissati di ricavare. Insomma, molti sono rimasti allibiti di fronte a questa dichiarazione. Come stiamo cercando di sviluppare una coscienza sulla differenziazione dei rifiuti, e poi salta fuori questo che dice: vabbè, però insomma bisogna anche bruciare. Vabbè, qui una pagina su quanto possa far male stare vicino a un inceneritore. La pagina di fianco è dedicata al terzo valico, valico irrespirabile, scavi con l'incubo amianto. Si tratta di una lunga galleria di oltre 30 chilometri in cui dovrebbe passare l'alta velocità che collega Lombardia e Piemonte alla Liguria, direttamente a Genova. Il passo dei Giovi, ci passano sotto, e però quelle montagne lì sono piene di amianto. I lavori dovrebbero essere terminati nel 2020, ma sembra un'impresa impossibile, troppi minerali altamente tossici nelle rocce e nessun luogo idoneo per lo smaltimento. Quindi i lavori proseguono a singhiozzo. E sono quasi le 10, vediamo un po' le ultime cose. Vi segnalo l'Unità una bellissima doppia pagina dedicata al grande scrittore Peter Handke, che torna in libreria con un vecchio libro, un suo capolavoro, Prima del calcio di rigore, lo ripropone Guanda. Poi c'è una breve scheda bio, un austriaco controcorrente. Con Prima del calcio di rigore, Guanda ripropone uno dei romanzi più significativi dello scrittore austriaco, che fu scritto nel 1970. Poi a un certo punto leggo: minimalista ante litteram, intellettuale controcorrente, aperta parentesi, ha suscitato forti polemiche la sua presa di posizione sulla guerra in Jugoslavia. Handke ha una scrittura che si adatta benissimo anche al cinema, eccetera eccetera. E non dicono che diamine era questo libro. Beh, è difficile, è diventato introvabile, quasi si tratti chissà di una forma di censura. Però Peter Handke, che era molto molto celebre, molto letto, molto corteggiato anche dai giornali, a un certo punto durante la guerra nei Balcani scrisse un libro in difesa delle genti serbe, non di ciò che facevano le milizie serbe. Fu talmente linciato che questo libro è stato poi ritirato, non ristampato, è assolutamente introvabile. E quindi forse l'Unità faceva bene a ricordare che insomma era un fatto molto specifico, non semplicemente un libro sulla Jugoslavia che suscitò polemiche, suscitò una censura feroce, altro che polemiche. Detto ciò, c'è Marcello Sorgi in prima pagina della Stampa che dà un duro colpo d'immagine alle Poste Italiane. Le Poste Italiane, inizia così, ristrutturate e risanate in questi giorni stanno offrendo al pubblico un'emissione di buoni fruttiferi il cui successo è legato anche al lavoro di ammodernamento fatto finora dai nuovi vertici dell'azienda, qualcosa che è facile percepire entrando in un qualsiasi ufficio postale, eccetera, 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 eccetera. E poi dice... ma come normale cliente non sono riusciti sempre a superare lo spessore della facciata e racconta la sua odissea. Ha spedito una lettera con un sistema che le Poste fanno pagare ben 30 euro dall'Italia a Londra, bene, è sparita nel nulla appena uscita da quell'ufficio postale, ne hanno perse le tracce, il buon Marcello Sorgi ha sborsato 30 euro e racconta appunto che queste Poste qui ancora sono inaffidabili, almeno nel suo caso, al di là di tante pubblicità strombazzanti. E a proposito di pubblicità, leggiamo che Fazio Fabio è stato cacciato, radiato dall'ordine dei giornalisti perché con la pubblicità insomma lui ci marcia molto, ne fa un sacco. Il Fatto Quotidiano gli dedica addirittura una pagina, Le Marchette, Fabio Fazio e i giornaloni, dove tutto sommato però non è che si scagli molto contro Fazio. Dice che, cioè, Fazio in realtà correttamente aveva avvisato l'ordine dei giornalisti, a suo dire addirittura si autosospendeva, come dire, perché aveva proprio bisogno di fare questo spot. È successo un gran casino, scrive Il Fatto, perché Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa, è iscritto all'ordine dei giornalisti della Liguria. Secondo le norme dell'ordine è vietato prestare il nome, la voce e l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Norma sacrosanta. Certo, però dopo fa una serie di esempi l'articolo su come di questa norma spesso se ne sbattano all'ordine dei giornalisti, quindi alla fine hanno voluto fare un polverone su Fazio, però fanno finta di non vedere tante altre situazioni. E allora si conclude così l'articolo. Domanda: chi critica Fazio ha mai dato un'occhiata, anche solo una sbirciatina, ai maggiori quotidiani italiani? Ha mai letto le pagine di cosiddetto Tempo Libero? Se l'avesse fatto, avrebbe scoperto che i giornali sono un ricettacolo di marchette per ogni sorta di prodotto, dall'high tech alle creme, dall'alta moda ai profumi, passando per formaggi, orologi, vini e borse. Davvero, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, insomma, la pubblicità più o meno occulta, cioè visibile ma spacciata per giornalismo, ovunque infarcisce questi nostri giornali. E infine Landini s'è pentito. Il mio mestiere è il sindacato, io rovinato dalle urla e dai talk show. Che gli è successo? Si è pentito di essere andato troppo in televisione. La TV ti utilizza, ho sbagliato ad andare in tutti i talk show a urlare. Non sono scomparso, ho smesso di fare bau bau. Nei salotti televisivi trovi gente ignorantissima e approssimativa. Oh, questo è il Landini, ancora furioso ma anche pentito di aver sfogato la sua furia nei salotti televisivi. Bene, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.